La storia in podcast di Focus.
Secondo i piani non va affatto. Anzitutto Matteotti resiste, ricorda l'aggressione subita 3 anni prima e sospetta che lo si voglia far sparire. Quindi si torce di 3/4 per mettere mano al taschino, non ci riesce, ma è presumibilmente quello che farà nell'automobile in cui viene ficcato. Con un colpo del piede contro il vetro sfonda la capote e riesce a gettare fuori l'ovolino, cioè la tessera ovale con cui i deputati possono farsi identificare quando viaggiano in treno. 2 trasportatori agricoli lo troveranno per strada, questo ovolino, e con tutta calma lo riporteranno indietro al loro padrone, che solo 2 giorni dopo si ricorderà di consegnarlo ai carabinieri. Poi c'è la questione della targa. Non è chiaro chi e quando l'avrebbe segnalata. La versione ufficiale e che 2 giorni dopo 2 portinai si sarebbero avveduti che nei giorni prima del delitto una Lancia nera limousine si aggirava in modo sospetto di notte nel quartiere Flaminio e avrebbero ricopiato il numero di targa su un calendario affisso nella guardiania. I magistrati nutriranno seri dubbi su questa versione. È un fatto, invece, che prima che i portieri parlassero con la polizia la targa era stata avvistata da qualcuno e che proprio negli ambienti fascisti cominciasse a circolare la notizia. Del resto, lo stesso commento icastico del vecchio sovversivo Mussolini, potevano pisciarci sopra, si sa che con la polvere il numero non si legge, dimostra che l'avvistamento avvenne nel momento del rapimento. Per qualche dinamica interna al partito, chi vide decise di non utilizzare il numero di targa e di stare a guardare che succedeva, pronto a schierarsi dalla parte del vincitore. Infine c'è l'imprevista resistenza di Matteotti nell'auto, che fa scattare la violenza bestiale e incontrollata della banda di sicari, prima del luogo e del tempo previsti per l'eliminazione. Questo getta nel panico Dumini, che vaga nelle campagne romane, forse dopo essersi consigliato con qualcuno, e finisce nella tenuta della Quartarella, presso la legnaia che il principe Boncompagni aveva più volte affittato al console della milizia Candelori. Lì, alla buona, con gli attrezzi presenti nell'autovettura, scavano una fossa e vi accartocciano il cadavere dopo averlo denudato, seppellendolo sotto uno strato di terriccio smosso e di fogliame. Tornato a Roma, Dumini corre a riferire ai suoi danti causa, Filippelli per l'automobile, il segretario di Mussolini Fasciolo per informare il capo e fargli avere le prove del delitto, il passaporto e pare anche un portafoglio. Subentrano i personaggi del sottogoverno della capitale, di cui occorre dare brevemente un cenno illustrativo, attingendo alle agende del duce. Ogni mattina si svolgeva a Palazzo Chigi il gran rapporto. Quel mercoledì 11 giugno, come sempre, all'arrivo di Mussolini, vengono accolti nel suo ufficio i seguenti personaggi: Cesare Rossi, detto Cesarino, capo ufficio stampa della presidenza del Consiglio. Precedenti: sindacalista rivoluzionario, toscano di Pescia, arrivato fino a Milano dove ha servito Mussolini durante tutta la stagione sansepolcrista e poi nella contrapposizione pesante degli ex compagni socialisti. È l'anima nera di Mussolini. Imbecca la stampa amica, favorisce gli amici in attività di sottogoverno, ha presieduto la stesura delle liste elettorali guidando una commissione ad hoc definita pentarchia, ma ha rifiutato di candidarsi per tirare un brutto scherzo al nemico Farinacci, cioè introdurre la regola dell'incompatibilità tra partito e Parlamento. Segni particolari: è nei suoi uffici al Viminale che bivacca tutto il giorno Amerigo Dumini con il suo fido collaboratore Aldo Putato. Aldo Finzi, sottosegretario all'interno, il gemello diverso del precedente, proviene da una nobile e agiata famiglia di agrari del Polesine e il più vocifero contraddittore di Matteotti alla Camera. A Milano, nei torbidi di Palazzo Marino, estromise il sindaco socialista del comune, convincendo Gabriele D'Annunzio ad arringare la folla per consacrare il fatto compiuto. Animo intrepido di aviatore, sposa la nipote del cardinale Vannutelli, Mimì Clementi, ed è al centro della vita sociale romana. Segni particolari: diffida di Giacomo Acerbo, che lo sta spodestando nel cuore di Mussolini. Giacomo Acerbo, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ha messo al servizio del capo la sua competenza giuridica, redigendo la legge elettorale maggioritaria. Ricompensato con il pomposo titolo di barone dell'Aterno, resta prudentemente nell'ombra, nonostante i tentativi dei socialisti di seguirne le mosse nelle ore successive al delitto. È lui che informerà nel pomeriggio di mercoledì, prima che il questore riceva la denuncia di Velia, che alla Camera si è sparsa la voce che Matteotti non si trova. Segni particolari: all'incarico di portare le cattive notizie agli amici quando Mussolini non vuole fastidi. Emilio De Bono, senatore del Regno, capo della polizia e della milizia insieme, benché quadriunviro della marcia su Roma, è un acquisto recente del fascismo che andava alla ricerca di un componente dello Stato Maggiore della Grande Guerra. Opportunista, sa che l'arma della milizia è gradita al duce, ma sa anche che la forza legittima lo rende più autorevole, perché mette al servizio del fascismo gli apparati dello Stato. Segni particolari: odia Cesare Rossi, ricambiato. Questi gli attori del dramma. Il primo giorno del caso Matteotti, tutto si sviluppa secondo i piani. Il governo finge di non sapere, il questore riceve la vedova accompagnata dall'avvocato Modigliani, come se si trattasse di ordinaria amministrazione. Mussolini, davanti agli ambasciatori inglese e francese, recita il gustoso siparietto di ricevere la notizia in quel momento. «Sarà andato a puttane», dichiara. «Ma, Duce, ricorda? Aveva chiesto il passaporto per l'Austria». «Ah, è vero, allora i suoi amici lo cerchino lì, lo cerchino a Vienna», dice pressappoco così. Ma nella notte cambia qualcosa. L'auto è ricoverata in un garage della città giardino, ma chi la conserva inconsapevolmente si accorge che è piena di macchie di sangue. La mattina del giovedì, Dumini, che aveva parlato con disinvoltura del delitto negli ambienti fascisti, ripete la sua versione in auto a Rossi e Marinelli. Nel giro di poche ore, a mezzogiorno, qualcuno, De Bono, Balbo, i fascisti romani, porta a Palazzo Chigi la notizia della targa scoperta. Risalire all'autorimessa a noleggio è questione di ore. Mussolini entra nel panico e, chiamato a rispondere a Montecitorio, dà una comunicazione algida sulle ricerche in corso, scatenando le reazioni dei deputati delle opposizioni. Il dramma, da criminale, si converte in politico. Al Gran Consiglio del Fascismo della sera di giovedì sono tutti distratti. Invece di reagire alle polemiche parlamentari, i gerarchi si guardano perplessi e soprattutto guardano perplessi Mussolini. La strategia che ha deciso di seguire è quella suggerita da De Bono: arrestare gli esecutori e poi far decantare il caso, come era avvenuto per Don Minzoni, fino a scarcerarli con tante scuse per assenza o insufficienza di prove. ma stavolta lo stratega non c'è. Mussolini toglie la seduta senza nessuna decisione, mentre giunge la notizia che alla stazione Termini, in un treno in partenza, è stato trovato Dumini, armato, con una valigia contenente indizi inequivocabili. Un brandello di pantalone insanguinato, una catena, una macchina da scrivere, biglietti da visita della presidenza del Consiglio. L'armamentario di un sicario, sì, ma molto, molto addentro ai meccanismi del potere. All'uscita del Gran Consiglio si firmano in quattro: Rossi, Finzi, De Bono e il segretario amministrativo del partito Marinelli. Recatisi al Viminale, inizia la faida. Rossi e Marinelli contestano la scelta di arrestare Dumini e ne evidenziano i rischi. Potrebbe parlare e raccontare il mandato ricevuto, di cui evidentemente i due sono a parte. Gli altri due cadono dalle nuvole, fingono indignazione, sono dei legalitari loro, negano di aver mai saputo di un mandato a delinquere conferito da esponenti dello Stato a un volgare bandito. De Bono addirittura corre da Mussolini a raccontare le rivelazioni di testa udite, per sentirsi dire «vogliono di sicuro ricattarmi». Ma soprattutto si fa portare al Viminale la valigia di Dumini, che restituirà alla polizia solo dopo un po', per poi aprirla ufficialmente il giorno dopo. Ma la vicenda processuale delle indagini e le loro torsioni e i depistaggi non è qui significativa. Interessa soprattutto seguire i due gemelli diversi, Rossi e Finzi, nel loro dibattersi nella rete che si stringe intorno e che giustificherà una condotta processuale autonoma dalle aspettative di Mussolini. Le intese di giovedì notte tra i due è iniziare a preparare l'opinione pubblica. A Filippelli è stato ripetutamente detto che il fascismo si assumerà le sue responsabilità, per cui gli si chiede intanto di far raccontare i fatti al suo giornale in modo da presentare Matteotti come un nemico dell'Italia. Fino a quando il corpo non si troverà, monterà una serie di calunnie contro di lui, come l'aver ispirato assassini politici in Francia. Ma Cesare Rossi, più smaliziato, sente che il comportamento del suo capo è molto sospetto. Lo conosce e sa che l'uomo che organizzò la marcia su Roma non si mosse da Milano e aveva la valigia pronta per la Svizzera se le cose fossero andate male. Quindi non si fida e di nascosto fa cadere nell'articolo del giornale di Filippelli un'allusione velenosa all'origine geografica di ipotetici squadristi polesani avvistati a Roma in quei giorni. Un tiro mancino contro Finzi, senza dubbio, ma non è l'unico colpo gobbo. Anche il nipote di De Bono, Carlo Bazzi, ha un giornale e anche quello è filofascista. Ebbene, in prima pagina titola un corsivo che inizia con le parole criptiche «si vuole». Senza una vera paternità, il giornale attribuisce a Matteotti l'intenzione di disvelare un complesso intreccio affaristico intorno alla stipula di una concessione petrolifera tra il governo e la ditta americana Sinclair Oil. Quella stessa mattina, anonimi nelle mani di De Bono e del suo vice Sacco, legano la Sinclair a corruzioni del sottosegretario Finzi. In altri termini, i due gemelli diversi iniziano ad azzannarsi tra di loro, nel fondato timore che Mussolini li voglia scaricare. In effetti, il solito acerbo la mattina di sabato, 14 giugno, porterà loro delle lettere di dimissioni da firmare, pur assicurandoli, soprattutto assicurando Finzi, che si tratta di un sacrificio temporaneo per calmare le acque. Finzi comincia ad agitarsi quando comprende che di temporaneo c'è ben poco e scrive in più copie una lettera testamento che racconta la creazione della cieca, pur dichiarandosi per lo più estraneo alla sua attività. Cesare Rossi si fa minori illusioni, forse perché lui, come Marinelli, a differenza di Finzi e De Bono, non gode dell'immunità parlamentare. Ecco perché il suo ingresso nella latitanza gli serve sia per redigere un memoriale assai più circostanziato di quello di Finzi, e sia per lasciare un grande buco intorno al delitto Matteotti. Quando si consegnerà a Regina Coeli, 10 giorni dopo, la sua descrizione dell'attività della cieca rivelerà al giudice e poi al paese l'esistenza di un'associazione a delinquere, ma lui avrà quasi la veste del testimone legalitario di imprese altrui. Ma al di là di questa chiamata di corre anomala, fatta senza assumersi la corresponsabilità del maggiore dei crimini commessi dalla banda, lo smaliziato Cesarino Rossi esprime verso il suo ex amico Mussolini un totale disincanto che traspare tutto dalle parole dell'ultima lettera che gli indirizza il 14 giugno e che tra l'altro recita: «Presidente, da un insieme di indizi e di circostanze e di notizie circospette, ho l'impressione che tu abbia scelto soltanto me come capro espiatorio della sciagura che si è abbattuta sul fascismo. Ebbene, per quelle certe cose bisogna essere d'accordo in due, e io non mi presto assolutamente alle corte. Se io non avrò in questi giorni la prova della tua consapevolezza verso i doveri di solidarietà, verso l'elementare esigenza della ragion di Stato, io darò effetto a quanto stamane ti ho dichiarato. Mi riferisco all'aggressione Misuri, all'aggressione Amendola, all'invio in Francia di Dumini con danari forniti da Finzi d'accordo con Bastianini, all'aggressione di Cesare Forni, alla dimostrazione contro Casanitti, degenerata in saccheggio. È superfluo avvertirti che se il cinismo di cui hai dato prova spaventevole sino ad oggi, complicato dallo smarrimento che ti ha invaso proprio quando dovevi dominare la situazione creata esclusivamente da te, se tutto questo ti inducesse ad ordinare gesti di soppressione fisica durante la mia latitanza, saresti ugualmente un uomo distrutto». Come sapete, non andò così. Assicuratosi il controllo del Senato del Regno, dopo 6 mesi, Mussolini sfidò l'opposizione a un giudizio già inquinato. E reso forte da questa consapevolezza, poté permettersi di rivendicare in aula a Montecitorio il 3 gennaio del 25 la responsabilità di avere creato l'associazione a delinquere che gli si contestava, ma in una forma diversa. La allargò dalla semplice cieca a tutto il movimento fascista. Tutti colpevoli, quindi, nessun colpevole.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.